Buonasera e ben ritrovati al talk seriale di Visione TV. Anche questa sera ho il compito di sostituire Francesco. Io veramente non so come faccio a fare 700 cose al giorno. Io ho un'ansia incredibile ogni volta che devo fare questo talk serale perché sembra una cosa banale, ma insomma è una cosa piuttosto complicata. Lui ci riesce tutti i giorni, è veramente incredibile. Oggi parliamo di fake news, parliamo di manipolazione. È il mio pallino, ne parlo nelle conferenze, ne parlo spesso a Teleragione e ne voglio parlare anche qui oggi con i miei ospiti, con Erika Perucchietti,
Ciao, ciao Giorgio, buonasera a tutti. Ciao
con Roberto Quaglia.
Ciao Giorgio, saluto quelli che ci ascoltano.
E con Adalberto Gianuario che vedo di traverso in questo
Eh sì,
momento.
aspetta, adesso mi sistemo. Comunque, intanto, ciao, grazie dell'invito, ciao a tutti.
E niente, sembra incredibile, sembra un qualcosa di difficile veramente comprensione. Ma ancora oggi, a distanza di anni, a distanza di fake news conclamate, documentate, che fanno parte oramai della storia, del senso comune, si può andare su qualsiasi motore di ricerca, digitare il caso di Timisoara, Baia del Tonchino, Nayrà e le incubatrici di Saddam Hussein, le armi di distruzione di massa sempre di Saddam Hussein. Le camere a gas di Assad, gli orchi di Putin, cioè voi andate e fate una ricerca e trovate che tutte queste menzogne messe in circolazione si sono rivelate essere prodotte in maniera artificiale, essere state diffuse su tutti i media mondiali. Credute dall'opinione pubblica, hanno giustificato operazioni militari, invasioni e massacri, eppure ancora oggi si continua a produrne, ancora oggi l'opinione pubblica continua a crederci e ancora oggi vengono utilizzate per giustificare operazioni militari, massacri, con il silenzio assenso della maggior parte delle persone. E come sempre, la prima gallina è quella che ha fatto l'uovo, vale a dire noi veniamo costantemente accusati dai principali organi di informazione di produrre fake news, quando poi sono invece loro che le producono, le diffondono, le moltiplicano, le certificano e continuano a rilanciarle anche quando sono state ampiamente smentite. È accaduto con i 40 bambini decapitati a Gaza, con gli stupri di massa attribuiti ad Hamas, con altrettante fake inventate contro i russi, i chip presi dalle lavatrici per i missili da lanciare contro l'Ucraina, i russi che hanno finito i missili, i russi che sono allo sbando, i russi che combattono con i badili del 1800 e poi all'improvviso si scopre che i russi stanno vincendo la guerra e chi non ha armi, chi non ha munizioni e chi non ha gli uomini sono gli ucraini, tant'è che oggi si ventila un probabile intervento della NATO sul campo. Noi l'avevamo detto fin dall'inizio, noi spargevamo le fake news e poi invece le fake news le hanno sparse gli altri. Prima di dare inizio alla discussione, vediamo un attimo il servizio preparato e sempre puntualmente dalla eccezionale Lilli Gorup.
Nel dicembre 1989 il regime rumeno di Ceausescu cadeva nella violenza tra rivolte e controreazioni di esercito e forze dell'ordine. I giornalisti cui fu consentito di entrare a Timișoara trovarono una serie di cadaveri nudi distesi a terra, ciascuno con una cicatrice sul petto. Fu detto ai giornalisti che quelle persone erano state torturate a morte dalla Securitate, la polizia segreta. Loro lo riportarono, ripresi dalle agenzie di stampa di tutto il mondo, e di lancio in lancio i morti divennero migliaia. Nel gennaio 1990 arrivarono tuttavia le prime smentite e si scoprì poi che i corpi, appositamente esposti alle telecamere, erano deceduti per cause naturali o malattie. I tagli sul petto erano i segni delle autopsie. Sempre nel 1990 i media dissero che durante l'invasione irachena del Kuwait i soldati iracheni toglievano i neonati dalle incubatrici degli ospedali e li lasciavano morire di stenti. Un'adolescente, la sedicente Nahira, testimoniò davanti al Congresso degli Stati Uniti di aver assistito a tali scene e ciò contribuì a legittimare l'intervento militare statunitense contro l'Iraq. Nel 1991, tuttavia, il reporter della ABC John Martin dimostrò che la storia delle incubatrici era quasi sicuramente falsa, mentre l'anno successivo il giornalista del New York Times, John MacArthur, svelò che Nahira era in verità la figlia dell'ambasciatore kuwaitiano negli Stati Uniti e la sua testimonianza costruita ad hoc. Analogamente, nel 2003, il segretario di Stato americano Colin Powell sventolò davanti alle Nazioni Unite una fialetta come prova inconfutabile delle armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein. L'Iraq fu invasa, ma tali armi non furono mai trovate. Oggi emerge come il racconto dell'attacco di Hamas ai danni di civili israeliani il 7 ottobre, che è avvenuto, spesso si sia tuttavia basato su fonti non verificate direttamente. Il 10 ottobre Nicole Zedek ha diffuso la notizia di 40 bambini decapitati da Hamas, ma la stessa giornalista ha specificato di non aver visto in prima persona i corpi, bensì di essere stata informata dai soldati israeliani. Lo ricostruisce su Inside Over Raffaele Buccolo. L'11 ottobre il presidente americano Joe Biden ha dichiarato di aver visionato le foto di quei bambini. Il giorno dopo, la smentita del Washington Post, cui un portavoce della Casa Bianca ha detto che i commenti del presidente si basavano su notizie del governo israeliano e che gli Stati Uniti non hanno visto foto né confermato tali rapporti in modo indipendente. In un'ottica simile sull'indipendente Enrica Perrucchietti analizza l'inchiesta del New York Times sulle violenze sessuali di massa del 7 ottobre.
Enrica, cioè io voglio capire, no, ma in un pomeriggio uno si mette lì, fa un piccolo lavoro di ricerca su internet e riesce a ricostruire, no, quello che è un copione oramai stantio che va avanti da anni. Sempre gli stessi meccanismi, sempre a puntare alla pancia dell'opinione pubblica, sempre a stordire le persone con queste notizie, immagini raccapriccianti, no? Pensiamo anche a Bucia, ma viene in mente una cosa continua. Bucia di fatto ha sabotato gli accordi di pace che si stavano facendo tra la Russia sotto banco in Turchia, tra la Russia e l'Ucraina, e probabilmente quegli accordi avrebbero posto fine ad un massacro. Evidentemente dall'altra parte c'era la volontà di andare avanti e quindi di fomentare nuovamente la pancia del pubblico e aizzarla contro la Russia, descrivere l'immagine di Putin come un Hitler, come un carnefice, un massacratore, a capo di un'orda di barbari e quant'altro. Ma come fa questo meccanismo a funzionare ancora e ancora, 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 dopo anni, nonostante le prove si possono mettere insieme in un pomeriggio, cioè su fonti aperte, disponibili a tutti?
Perché questo schema innanzitutto non è noto nemmeno ai giornalisti stessi. Quando per esempio prima Lilli citava, lo facevi anche tu all'inizio, il caso delle incubatrici kuwaitiane, bisogna anche aggiungere che il copione che letteralmente venne recitato sotto giuramento era stato scritto dalla vicepresidente della Hillel Knowlton, una delle più grandi agenzie di spin doctor, Lori Fitzpegado. E quindi bisogna anche conoscere l'operato di questi burattini del retrobottega del potere, come li chiama sempre Roberto, ossia in questo caso gli spin doctor, che molto spesso, soprattutto per quanto riguarda la prima e la seconda guerra del Golfo, ma poi successivamente tutto ciò che è riguardato, ha riguardato per esempio Gheddafi, Assad, arrivando fino alla Russia, le fake news sulla Corea del Nord, sono state architettate, orchestrate in maniera anche, insomma, ineccepibile, almeno inizialmente, proprio dagli spin doctor. Il problema è che i giornalisti non li conoscono, non sanno nemmeno che cosa siano, non conoscono quindi le tecniche di manipolazione e ingegneria sociale che vengono adottate, e quindi i primi a essere in qualche modo vittime della manipolazione e della propaganda sono gli stessi giornalisti, che vivendo a volte anche un po' sulla montagna del sapone in questo universo fatato e incantato, non si rendono neanche conto delle stesse poi cretinate che sono i primi a diffondere. Poi dall'altro è pur vero che molti di questi invece, pensiamo all'inchiesta di Udo Ulfkott, invece ricevono degli ordini, dei diktat, seguono delle linee guida e quindi fanno un lavoro sporco. Per esempio l'inchiesta del New York Times sui presunti stupri di massa, così la questione dei 40 bambini decapitati, rientrano sempre in questo tipo di propaganda sporca a livello bellico. Voglio anche ricordare come Carmen La Sorella, il 29 ottobre scorso, che era ospite del programma di Minzolini, venne messa letteralmente alla gogna da Molinari e dall'ex ambasciatore israeliano per aver semplicemente detto quello che tutti i colleghi internazionali stavano mostrando, sia che la ricostruzione di questi fantomatici 40 bambini decapitati era presumibilmente una fake news, tra l'altro anche orchestrata e diffusa malamente. Nel momento in cui addirittura una giornalista obiettiva ti dice che quella è una menzogna, viene poi messa alla gogna. Allora Molinari le disse: Carmen, vergognati, e la invitò a rimangiarsi quello che aveva detto, e l'ex ambasciatore israeliano l'accusò di essere una negatrice dell'olocausto, perché poi vengono utilizzate tutta una serie di fallacie. Quindi in estrema sintesi il problema diventa che c'è una filiera delle fake news che viene portata avanti dalla fabbrica della disinformazione mainstream. Il problema è che molto spesso sono proprio i giornalisti i primi a non esserne neanche consapevoli, quando ovviamente non ne sono degli attori o dei registi consapevoli, e quindi le portano avanti volontariamente.
Roberto, quindi Enrica dice sostanzialmente che c'è una duplice componente, no? Da un lato ci sono i giornalisti che, come tutti gli esseri umani, sono anch'essi vittime della propaganda, in mezzo ci sono delle quinte colonne, delle mille marce che lavorano dietro le quinte, sono ben remunerati direttamente, indirettamente e quant'altro, dall'altro lato c'è il pubblico chiaramente, no? Io l'altro giorno ero al bar e vedevo un signore tutto assorto con la penna che sottolineava Repubblica, no? Leggeva gli articoli, io sinceramente stavo male per lui, no? Lo vedevo sottolineare, io una volta avrei avuto un senso di ammirazione, no? Adesso mi faceva pena, cioè io lo guardavo. Perché poi anche durante la guerra nel Vietnam, no, si è scoperto che poi alla fine quelli che cadevano nella propaganda non erano gli scemi, gli ignoranti, erano i colti, le persone studiate, no, quelli che leggevano Time Magazine, quelli che leggevano le grandi riviste che poi facevano propaganda per conto del governo. Cioè, tu come la vedi questa situazione?
Beh, è una situazione molto affascinante, è drammatica, siamo costretti a subirne le orribili conseguenze, però da un punto di vista meramente intellettuale è una grandissima sfida quella di riuscire a raccontare appunto il fenomeno di cui siamo testimoni, che è un fenomeno complesso, con radici lontane, pieno di aspetti, ognuno di una disciplina diversa. Per capirlo ci vuole un approccio interdisciplinare. Allora, all'estero la Russia, la Cina ormai ci chiamano l'impero della menzogna. Sembra una dichiarazione, diciamo, soggettiva nell'ambito di uno scontro tra diverse parti del mondo, invece è una dichiarazione purtroppo, ahi noi, oggettiva. L'Occidente ha scelto, diciamo, la menzogna come metodo di governo, e questa non è la mia opinione, diciamo, personalissima, ma è la loro dichiarata dottrina, almeno fin dal tempi dei neoconservatori americani, che la misero nero su bianco essenzialmente una ventina d'anni fa, quando con fierezza si dichiararono discepoli di Leo Strauss, il filosofo Leo Strauss, il neoplatonico, di cui alcuni dei neoconservatori americani erano diretti alunni proprio della persona stessa, il quale teorizzava un governo di saggi che costruisse una realtà fittizia a beneficio delle masse volgari interessate solo al proprio contingente piacere e che dovevano essenzialmente distrarsi con una rappresentazione teatrale di falsità studiata a tavolino dall'inizio alla fine. Attenzione, anche la verità benevola doveva venire nascosta perché la menzogna doveva essere strutturale, era ideologica. La persona, il cittadino, doveva muoversi in un ambiente completamente fittizio, perché più si allargava il gap, la distanza, l'abisso tra la rappresentazione e la realtà, più difficile sarebbe stato per il cittadino ricucire lo strappo e tornare a riappacificarsi con il reale. Ormai questo strappo si è allargato fino a essere un abisso che trasforma la società occidentale in una società completamente psicotica, perché noi abbiamo quello che io chiamo lo scisma ontologico di questi due grandi schieramenti di esseri umani, quello che è il ramo secco dello scisma, che sono quelli che seguono il mainstream, che seguono questa narrazione che cade a pezzi, che si contraddice tutti i momenti, che consiste in una sequenza contraddittoria di menzogne, e dall'altro quelli che un attimo si sono dati una svegliata, si continuano a svegliare perché è una massa in continuo aumento, quella di cui noi ci sentiamo a torto ragione parte, che sono quelli che appunto iniziano a fare degli esami di realtà. Questo tipo di menzogne, come detto, attecchiscono perché gli esseri umani, qui ci sono studi psicologici che ormai sono più di 100 anni appunto dai primi studi di Gustave Le Bon, poi agli studi di Bernays e poi a tutti quegli studi di tutti quei sociologi, psicologi, probabilmente militari, di cui sappiamo poco, che sistematizzano appunto le tecniche per ingannare le grandi masse di pubblico e poi appunto studiano i miti che ci devono propinare. Ebbene, tutto ciò funziona perché la mente umana, quella della maggior parte delle persone, vuole vivere in una zona di conforto, una zona di conforto dove le proprie certezze non vengono messe in discussione, perché è troppo poco pratico, anzi molto doloroso, dover affrontare una ristrutturazione costante della realtà. Uno vive nelle proprie routine, delle routine delle proprie specializzazioni, per cui non so, uno che faccia il notaio si occuperà di tutte le cose inerenti al suo campo, non è che può passare metà della sua vita ad informarsi su quello che succede nel mondo, perché c'è la categoria dei giornalisti che per convenzione, patto sociale, lo fa per lui. Il problema è che questi adulterano le loro informazioni, quindi praticamente tradiscono il ruolo che la società delega loro. E allora si ha una grande parte della popolazione che però non è in grado di fronteggiare appunto il trauma di risvegliarsi appunto da questo stato di trance in cui vengono sottoposte tutte queste menzogne, e allora si verifica il fenomeno che gli psicologi chiamano confirmation bias, cioè un errore cognitivo che consiste nel ascoltare, prendere atto solo delle informazioni che confermano i propri pregiudizi. Ed è per questo che tutte le volte che noi continuiamo a smascherare una menzogna, la riveliamo, la gettiamo in pasto al pubblico, questo non genera nessuna reazione. Le persone vengono colpite dalla verità, che però entra da un orecchio ed esce dall'altro, proprio perché altrimenti se attecchisse nel pensiero, se causasse un'interferenza, un'inferenza, la destabilizzazione sarebbe eccessiva. Adesso, per chiuderla con una menzogna particolarmente surreale, ne abbiamo già sentite tante elencate, ognuna più assurda dell'altra. Rendetevi conto che tempo fa uscirono dei giornali che parlarono del fatto che in Russia venisse usato lo sperma di Putin per ingravidare donne in tutta la Russia. Ora, adesso lo so che magari mi guarderete come se io fossi matto, ma no, l'ho letto sui giornali, c'era scritto chiaramente non su tutti i giornali, ma nessuno si prese la briga di dire state dicendo un mucchio di scemenze.
Ma tu stai parlando del Putin, quello che è morto 5-6 volte, che aveva il tumore, che... quale? Esatto. Putin, no, perché di Putin ce ne sono diversi, hanno lo sperma originale o quello dei sosia che lo hanno sostituito, perché poi vai a capire, insomma, che su Putin si è detto di tutto e di più. Ad Alberto, noi Ci siamo conosciuti a casa di Giulietto Chiesa e insomma noi ci siamo formati con Giulietto Chiesa, che era uno che le cose l'ha viste con larghissimo anticipo e per questo è stato messo all'angolo sostanzialmente. Cioè io quello che mi domando, no? Noi tutti qua addetti ai lavori, oramai siamo vaccinati, usiamo questo termine un po' a tutto, no? Ma alla fine però quanta frustrazione c'è, no? Sembra di predicare nel deserto, sembra di essere delle Cassandre, no? Che tu vai in giro e sembra quasi che ci sia un vetro blindato che ci separa dall'opinione pubblica, no? Cioè tu vai lì, dici ma come, non lo vedete? Cioè è qui davanti, è una cosa talmente visibile, talmente gigantesca, ma possibile che non riuscite a vedere? Cioè com'è possibile ancora continuare a fare questo lavoro così come lo facciamo noi tutti, però poi rendendosi conto che la maggior parte del pubblico non riceve, non è ricettiva, anzi spesso ci ridicolizza, ci mette alla gogna, ci stigmatizza. Cioè, tu come la vivi questa cosa nella tua professione?
Guarda Giorgio, proprio per citare Giulietto Chiesa, grande maestro come dicevi tu, lui si riferiva spesso, aveva dei libri di riferimento, no? Per interpretare la realtà contemporanea, e uno di quelli che mi ricordo e citava più spesso era Homo Videns di Giovanni Sartori. In questo libro, che tra l'altro è un libro anche molto breve, insomma non è un trattato filosofico di quelli troppo complicati, diciamo così, però veniva delineato questo poderoso mutamento antropologico che secondo Sartori, secondo Giulietto e umilmente anche secondo me si è verificato dal momento in cui diciamo il testo come fonte, come veicolo di comunicazione principale è stato sostituito dalle immagini. È stato chiaramente un processo abbastanza graduale che è iniziato una cinquantina d'anni fa, ma che adesso ha raggiunto la sua, adesso non per filosofeggiare insomma, però probabilmente noi ci confrontiamo anche con una realtà che è, in cui le persone sono state abituate a usare dei schematismi mentali molto più elementari rispetto a quelli dei nostri padri e dei nostri nonni, paradossalmente. Cioè la società è molto più complessa, è molto più ricca di stratificazioni, di dettagli, di ramificazioni, eccetera, ma il modo di ragionare purtroppo si è appiattito vertiginosamente. Ultimamente ti racconto un piccolo aneddoto. Stavo tornando da Venezia, eravamo stati al concerto di Valentina Lista. Io ero seduto accanto a una ragazza che aveva avuto 21-22 anni e questa ragazza parlava con la madre al telefono. Si capiva che era una ragazza che frequentava l'università a Venezia, le raccontava delle mostre dove era stata, la Biennale, eccetera, eccetera. A un certo punto alla madre le dice: sai, poi ieri sono andata a vedere il film Oppenheimer. La madre le chiede: com'era il film? E lei fa: ma insomma, troppo complottista. Allora mi sono chiesto, ma per lei che cosa significa complottista? Perché chiaramente per noi ha un significato, no? È quel modo di che è un insulto praticamente, no? Di delegittimare delle costruzioni logiche, delle notizie, eccetera, che hanno anche un fondamento spesso, no? Per lei complottista significava semplicemente che era difficile da seguire, perché lì nella storia del film, a un certo punto Oppenheimer diventa vittima di una congiura di palazzo, sono fatti storicamente acclarati, per cui si assiste insomma a questa fase un po' diciamo oscura del film, in cui lui viene fatto fuori dal suo posto all'interno dell'agenzia atomica americana per via delle sue precedenti simpatie comuniste. Però per lei la parola complottista significava semplicemente che questo film andava a scavare in delle trame un po' troppo difficili da capire. Io non sono riuscito a darmi nessun'altra spiegazione. Qui, quando poi proponi, come dici, no? Andiamo a vedere che cosa è successo nella strage di Bucha, andiamo a vedere che cosa è successo con la morte di Navalny, andiamo a vedere che cosa è successo con la guerra in Iraq. Purtroppo, a parte quel fenomeno, come che diceva Roberto, in crescita, di persone che di fronte a queste sempre più palesi contraddizioni capiscono e quindi in qualche modo si emancipano pure, no, dal sistema del mainstream. Però secondo me l'unica spiegazione è questa, che le persone si sono disabituate a pensare fondamentalmente, e quindi anche delle contraddizioni così palesi non vengono percepite.
Sì, no, ma quello che dici è assolutamente convincente. Io ricordo quando è entrata in vigore l'informazione in tempo reale, no? Che oramai la velocità tra il fatto che avviene, il reporter sul posto e il pubblico è diventata assoluta, no? Quindi in tempo reale i fatti avvengono e immediatamente tu te li ritrovi. Noi stiamo parlando in questo momento e a Rafa sta accadendo l'apocalisse, no? Quindi noi teoricamente dovremmo inseguire la notizia, dovremmo essere lì a parlare, pur non avendo elementi, pur non avendo cose da aggiungere a quello che si può leggere in un qualsiasi canale Telegram. Se volessimo essere sul pezzo dovremmo parlare di quello, no? Io lì per lì ci ho pensato, ho detto, ma che facciamo? Cambiamo l'argomento e inseguiamo la notizia? Sì, però poi alla fine per dire cosa? Cioè, quello che tu puoi tranquillamente leggere in un canale Telegram, poi avremmo potuto ricamare, fare delle elucubrazioni, però tra l'altro non avendo elementi o comunque aggiungendo poco rispetto a quello che si sapeva. La scelta invece poi alla fine è stata quella di prendere un argomento che comunque riguarda l'attualità, che comunque riguarda anche Rafah, perché Rafah si basa su quelle fake news che l'hanno di fatto giustificata e che sono la foglia di fico che consente agli israeliani di fare un genocidio, un'operazione di pulizia etnica giustificata agli occhi di tutto il mondo, e andare alla radice di questo meccanismo, quindi di fare un'operazione più approfondita, che poi è quello che vogliamo cercare di fare nella seconda parte, no, di questo talk, allargando anche il discorso. Cioè, noi adesso abbiamo visto come i media manipolano l'opinione pubblica per giustificare i massacri, ma non è soltanto questo. Io il giorno del 1° maggio ero a cena con delle persone, no? E poi alla fine il discorso è scaduto sui massimi sistemi, si è parlato dell'Italia, l'Italia del dopoguerra, quindi come si è fatto a trasformare l'Italia, come è andato avanti il processo di omologazione.
Ben si è parlato dell'Italia, l'Italia del dopoguerra,
ben scritto da Pasolini,
è un'educazione.
Io sento un giorno terribile, che
ben scritto da
Pasolini. Ok. Allora, dicevamo, c'era questo processo di omologazione, e quindi quello che si è cercato quello di cui parlavamo a tavola e che mi interessa anche qui approfondire è stato come si è potuto preparare il terreno per accettare un nuovo modello di società, perché di fatto a partire da quella che era la società italiana durante il fascismo, quindi una società ancora prevalentemente agricola, ancora molto radicata nei territori, ancora molto attaccata ai dialetti, alle tradizioni locali, si è proceduto verso un'Italia, per così dire, più moderna, ma molto più conforme a quello che è la visione che noi potremmo oggi definire mondialista, e questo è avvenuto grazie anche all'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, e si è ampliato e accelerato notevolmente attraverso i social network. Quindi vediamo un attimo di approfondire questi aspetti e vediamo un attimo appunto il servizio preparato da Lilli proprio in merito a questo, che darà il via alla seconda parte del talk.
Se tutto è comunicazione, allora tutto può essere manipolazione, e la propaganda mediatica ne è solo una parte. Nel 1956 il filosofo del movimento antinucleare Gunther Anders denunciava che per soffocare in anticipo ogni ribellione non bisogna essere violenti, bensì creare un condizionamento collettivo così potente che l'idea stessa di ribellione non venga nemmeno più in mente. In che modo? Riducendo l'istruzione a mero addestramento per l'inserimento professionale, sostituendo la filosofia con la televisione allo scopo di impedire allo spirito di pensare, elevando la sessualità a priorità affinché funga da anestetico sociale, bandendo la serietà dall'esistenza, facendo sì che l'euforia della pubblicità diventi lo standard della libertà. In questo modello, l'unica fobia da mantenere, artificialmente, è quella di essere esclusi dal sistema e quindi dalle condizioni considerate necessarie alla felicità. Secondo Anders, l'uomo di massa così confezionato sarà trattato come un vitello e monitorato come un gregge. Similmente, Pierpaolo Pasolini aveva visto nella società industriale uscita dal dopoguerra le ragioni seminali di una nuova vocazione totalitaria, all'apparenza morbida e democratica nelle modalità, ma più potente del fascismo storico, che con omologazione e mutazione antropologica si innestava sul tramonto della civiltà italiana agricola, annientandone i tratti culturali specifici, diversi da zona a zona e non mediati dall'alto. Necessaria alle democrazie liberali, che vivono il paradosso di doversi far legittimare dal voto, oggi la manipolazione in Occidente ha infiltrato non solo le scuole, i media, gli stili di vita, ma anche quelli che un tempo erano templi del pensiero, come gli Atenei, la scienza, la cultura alta. Tanto che spesso è più facile trovare del buon senso nell'uomo comune che nell'intellettuale. Intanto altri popoli, che magari vivono sotto regimi formalmente meno liberali, assistono attoniti a masse di individui incapaci di leggere la realtà politica, che esaltano la morte in quanto diritto fondamentale, che dubitano di appartenere ai propri corpi, pronti a iniettarsi farmaci sperimentali ogni 6 mesi, annoiati dall'idea di fare figli, ma favorevoli a comprarli. Entusiasti di mangiare insetti, ciascuno da solo sul suo divano con addosso un visore per la realtà virtuale, mentre magari il partner sperimenta una relazione fluida o un poliamore. Chissà che cosa direbbero Gunther Anders e Pierpaolo Pasolini.
Riga, appunto, cosa direbbe Gunther Anders e Pierpaolo Pasolini? Ma soprattutto tu ti occupi da tempo, insomma, lo fai anche insieme a Roberto, no? Di questa forma anche di propaganda subliminale che sono le serie televisive, il cinema, perché noi, ecco, siamo abituati a pensare la propaganda, l'ha detto bene anche l'altra volta Barbero, no? Cioè, una volta la propaganda era perfettamente visibile, lo sapevi, no? Andavi al cinema e prima c'era il cinegiornale, tu sapevi perfettamente che quella era propaganda, camminavi per strada, vedevi la scritta sul muro, vedevi il manifesto e sapevi perfettamente che quella era propaganda. Barbero ci dice, ma noi in realtà lo sapevamo, ma detto da uno mainstream fa ancora più effetto, che oggi la propaganda è perfettamente integrata con la comunicazione, cioè la comunicazione è propaganda, i film sono propaganda, le serie televisive sono propaganda, i videogiochi sono propaganda, i social sono propaganda. Insomma, tu come la vedi?
Allora, Gunther Anders ti direbbe che l'uomo è antiquato, perché giustamente Lilli sul finale del servizio ha inserito anche l'elemento del digitale, del virtuale, della saturazione attraverso il piacere e molto altro ancora. I discorsi sono molteplici, nel senso che comunque già nel 28 Bernays spiegava che la propaganda era necessaria per dare forma al caos e che era ancora più necessaria come punto nodale nelle democrazie rispetto ai regimi, perché in democrazia non puoi far leva sulla violenza e puoi utilizzare magari la coercizione per brevi spazi, come è successo per esempio nel triennio pandemico, ma non puoi utilizzare sempre la coercizione e la violenza, e quindi devi adottare delle forme molto più sotterranee. E quindi che cosa? Adotti la cosiddetta manipolazione dolce, che poi era quella ben descritta da Huxley nel Mondo Nuovo, perché si è capito che manipolare l'inconscio, l'immaginario della gente è più efficace che condizionare, suggestionare le persone con la violenza. La violenza ottiene poi una resistenza. Se invece riesci a penetrare nella mente, nella psiche delle persone e ricondizionarle attraverso poi dei processi di livellamento e di omologazione, puoi ottenere qualunque tipo di condotta. ridotta e quindi automaticamente puoi eterodirigere meglio il consenso. E quale forma di suggestione e di manipolazione dolce è più efficace? Quella che avviene attraverso lo spettacolo, intendendo lo spettacolo in senso debordiano, comunque a 360 gradi, attraverso il cinema, la moda, la musica, il teatro, l'arte, la letteratura, ed è esattamente quello che è avvenuto. C'è stato poi anche in qualche modo uno spartiacque, perché lo stesso fratello di Aldous Huxley, Julian Sorrell Huxley, che è stato cofondatore e primo direttore dell'UNESCO, aveva inserito nel famoso documento di fondazione dell'UNESCO il fatto che da quel momento in poi si sarebbe dovuto utilizzare la propaganda bellica, ed esattamente quello che stavi spiegando tu, come mai una volta le persone erano consapevoli quando veniva utilizzata la propaganda, perché la propaganda veniva utilizzata in guerra, ma da un momento in poi dello scorso secolo la propaganda diventa capillare, inizia a far parte della vita quotidiana delle persone, e quindi non è soltanto più in tempo di guerra che si devono condizionare le menti dei cittadini, ma le si devono condizionare sempre, perché, ma questo lo spiegava già Bernays, è proprio in democrazia che i governanti si ritrovano a dover indirizzare, eterodirigere milioni di cittadini. Se questo avviene su scala globale sono miliardi, e quindi la manipolazione dolce è automaticamente tutto ciò che ruota attorno alla comunicazione saranno più efficaci. Perché? Perché poi quando tu guardi per esempio un film o una serie TV, come spiega poi benissimo Roberto nel nostro format Hollywood Propaganda e ancora meglio nel suo libro, hai comunque una soglia di attenzione che è più bassa, perché tu abbassi le tue difese, perché tu pensi giustamente che stai guardando un programma di intrattenimento, che quindi non ci sia nulla di cui preoccuparsi, nessun pericolo. E invece è proprio lì che un certo tipo di messaggio, se ben camuffato, se vengono utilizzate le giuste tecniche, appunto anche qua di manipolazione, può penetrare in maniera ancora più efficace nell'immaginario delle persone e soprattutto nelle nuove generazioni. Se poi a questo associ l'educazione, la scuola, lo smantellamento dell'istruzione e tutto il resto, tu hai un sistema che riesce a riplasmare, o meglio plasmare e condizionare l'immaginario di milioni di persone, lasciando loro l'illusione di essere libera.
Sì, sì, no, quello che dice Enrica è assolutamente vero, però dalla pandemia in poi noi abbiamo visto che questa manipolazione dolce comincia ad essere, a fare spazio un po' a una repressione che comincia ad apparire e che comincia ad essere accettata un po' da tutti, no? Io l'altro giorno stavo guardando le immagini di quella ragazza che indossava una bandiera della Palestina durante il Giro d'Italia, è arrivata la polizia e ha cominciato a strattonare e tentava di toglierle la bandiera di dosso, e questa ragazza era quasi incredula: ma che fate? Diceva: ma cosa state facendo? Quella donna alla Spezia che si è vista arrivare i carabinieri dentro casa perché aveva una bandiera contro la NATO appesa al balcone di casa. Quindi manipolazione dolce da una parte, soft power, però piano piano vediamo che stiamo scivolando di nuovo verso l'hard power, cioè il sistema sta perdendo la presa sul pubblico, comincia a vedere che queste tecniche hanno dei limiti. Cioè, tu come la vedi?
Dici a me?
Sì, sì, te Roberto.
Sì, sì, no. Da un certo punto di vista, io non credo che queste tecniche stiano perdendo presa, però è indubbio che si stia passando ad una fase successiva di hard power, perché entriamo in una sorta di endgame, finale di partita, per dirla chiara, in cui si vuole accelerare i tempi della trasformazione di questa società in quel paradiso, secondo loro, oppure incubo, a seconda delle nostre invece diverse opinioni, appunto in cui vogliono trasformare la società. E per questa trasformazione, la trasformazione dolce appunto è troppo lenta, e a questo punto ci vuole la stretta finale, anche perché poi questo serve a testare la velocità di conformismo appunto delle persone a una stretta appunto repressiva. Uno degli elementi che rende così forte questo tipo di operazioni è il desiderio di conformità e di accettazione sociale delle persone. Quindi nel momento in cui tu hai una stragrande maggioranza della popolazione che ha un certo spirito, è diciamo soggetto a un certo spirito dei tempi, no? Lo Zeitgeist della filosofia, a questo punto si forma proprio un assembramento, no, di persone che gli vanno dietro ciecamente. Questa è la grande forza dei movimenti totalitari, perché poi da un certo momento in poi sono tutti dietro ai, diciamo, ai sacerdoti che rivelano quello che va fatto. E quando cessa appunto l'opposizione, una qualsiasi posizione, come insegnava Hannah Arendt nei suoi saggi sul totalitarismo, allora hai la partita per la tangente della società totalitaria, che paradossalmente finisce per fagocitare se stessa in un crescendo dove gli stessi aderenti alla dittatura si mangiano a vicenda, la famosa notte dei lunghi coltelli del regime nazista, per dire. Ma anche in Italia abbiamo assistito durante la pandemia dell'avvisaglie di quello che sarebbe potuto accadere, che poi sono rientrate, secondo me, anche perché c'era un'opposizione piccola ma sostanziosa di persone che non seguivano appunto il gregge. In quel senso noi ogni tanto ci esprimiamo con una certa frustrazione e disillusione alle nostre possibilità di interrompere queste spirali, ma dimentichiamo che è la stessa presenza di un pensiero eretico, quindi alternativo, di resistenza, che rallenta questo fenomeno, perché toglie forza di gravità a questo consenso che poi tutto fagocita, dove poi tutti smettono di pensare. C'era il detto che diceva che quando tutti, era un detto di un filosofo, non ricordo quale, quando tutti pensano la stessa cosa, vuol dire che in pochi pensano. Ecco, quindi finché c'è una parte di popolazione che pensa, ovvero ha un'opinione differente dal gregge, da questa grande tribù che va tutta in una direzione, nella fattispecie verso il burrone, a questo punto questo abbassa il potere di ipnosi dei pifferai magici. Ecco, no? Quindi adesso forse sono uscito un pochettino fuori tema rispetto alla domanda, no? Però sono temi nei quali c'è veramente tantissimo da dire, perché in ogni direzione si estrapoli, ci sono analisi da effettuare. È un tema molto complesso, abbiamo discusso prima della deliberata opera di propaganda portata a livelli tali da costituire effettivamente un modello di realtà integrato, ma questo non è tutto, perché c'è anche una evoluzione naturale della società che consegue all'avvento della tecnica, che crea una società di immagini, di suoni, che si deculturalizza già di per sé, a prescindere dalla spintarella che poi danno i manipolatori, perché una società di suoni visiva, fatta di audiovisivi, dove i bambini crescono in mezzo ad audiovisivi e sempre di meno leggono libri, quindi sempre di meno sviluppano pensieri astratti, una società del genere già da sola va in una direzione diciamo comoda ai manipolatori, e essi non devono fare altro che prenderla al guinzaglio, indirizzarla meglio, ma purtroppo c'è anche un'evoluzione naturale in questa direzione.
Sì, no, appunto, noi andiamo chiaramente verso una militarizzazione della società, e la scusa è sempre quella della sicurezza, no? Noi pensavamo che la sicurezza fosse appannaggio della sola destra, no? Le politiche securitarie fossero di destra, poi abbiamo scoperto durante la pandemia che le politiche securitarie sono anche di sinistra, perché anche quella era una politica ipersecurità. No? Quindi non vivete pur di non ammalarvi, no? E io l'altro giorno stavo ridendo perché mi è capitata sotto mano attraverso Facebook l'immagine di un'amaca della Chicco che si poteva appendere in macchina, no? In cui tu viaggiavi con la tua macchina, avevi il bambino infilato dentro un'amaca, no? E io ho riso perché pensavo, no? Dico, tu pensa adesso se ti ferma la polizia e ti trova col bambino sull'amaca in macchina. Adesso noi siamo arrivati al punto che tu devi avere il il sensore sotto il seggiolino del bambino, perché tu potresti scendere dalla macchina e scordarti tuo figlio del seggiolino, cioè il cellulare col cazzo che te lo scordi, tu scendi col cellulare a cui c'è l'allarme del sensore, però scendi senza tuo figlio, e quindi tutte le macchine devono essere munite di sensore sul seggiolino, perché uno, una volta si è scordato il figlio in macchina, no? E tutto il mondo deve pagare, quindi anche lì, no? Nuovo condizionamento e quant'altro, no? Durante la pandemia abbiamo visto le peggiori follie. E adesso vengo ad Alberto, no? Io l'altro giorno stavo leggendo questo articolo del Financial Times in cui si diceva: attenti, no? Perché i russi potrebbero iniziare una campagna di attentati in Europa, no? Che metteranno a rischio le infrastrutture. Poi vediamo quello che succede in Palestina e dicono durante l'Eurovision: attenti perché ci potrebbero essere attentati contro gli israeliani che vanno a vedere i loro beniamini dal vivo, no? Noi adesso andiamo verso diciamo un'era repubblicana negli Stati Uniti, quindi un'era cosiddetta di destra, e quindi avremo nuove politiche securitarie basate sull'ordine pubblico, quindi contro le manifestazioni, oppure ecco appunto se ci fosse una nuova stagione di attentati e quindi di nuovo militarizzazione della società per proteggerci dagli attentati, o se ci fossero dei sabotaggi, militarizzazione della società per combattere i nemici interni che potrebbero essere i russi, che sono sparpagliati un po' ovunque, che diventerebbero i nuovi ebrei, i nuovi paria della società da combattere perché fanno attentati insieme agli islamisti nel nostro giardino fiorito, per dirla con Borrell. Insomma, tu come lo vedi il futuro, no? Questa deriva ipersecuritaria e quello che abbiamo visto durante la pandemia? Non ti sentiamo, mi sa che hai la connessione lentissima, Adalberto. Il microfono è attivato? Adalberto, il microfono.
Okay, adesso mi senti adesso?
Adesso sì, adesso sì.
Ah, ok, scusate. No, dico, secondo me qui entriamo nella modalità classica della censura, perché nonostante le enormità che abbiamo visto negli ultimi anni, in fondo ci ripensavo nelle ore, insomma, quando mi avevi proposto di partecipare alla trasmissione, ad esempio durante il fascismo, no, che è così un metro di paragone utile, no, per capire come si è mossa la censura nel passato anche nel nostro paese, non furono chiusi i giornali, o almeno la maggior parte non furono chiusi, ma vennero soltanto sostituiti i direttori, i caporedattori, i giornalisti. Fu famosa la sostituzione di Albertini al Corriere della Sera, che sicuramente poi non era un giornale libero, insomma, cambiò semplicemente la linea editoriale, perché secondo Giovanni Fasanella, no, lui ci dimostra come il Corriere della Sera già durante la prima guerra mondiale esercitò tutte le sue pressioni, diciamo, i legami con il potere anglosassone, per spingere il governo italiano dell'epoca ad entrare in guerra. Per cui non voglio neanche prendere il fascismo come esempio, come paradigma della manipolazione, della propaganda, perché esisteva già da prima la propaganda. Però poi chiuse alcuni giornali, Mussolini, come l'Umanità Nuova, che era un quotidiano anarchico, oppure l'Avanti, che era il quotidiano socialista, o l'Unità, che era il quotidiano comunista, sulla base di decreti che si rifacevano all'ordine pubblico, quindi per la sicurezza del paese, perché quei giornali, secondo il potere dell'epoca, e dati o problemi all'ordine pubblico. Per cui qui, tutto sommato, secondo me siamo in una prospettiva abbastanza classica della censura. L'elemento in più, secondo me, avviene quando poi questa cosa comincia a sfociare il moralismo, no? Per cui della manipolazione mentale. Adesso, per esempio, nell'ultimo numero della rivista di Libro Blu mi sono occupato di un report della CIA che è stato così pubblicato da Wikileaks negli anni scorsi. Questo report, che era del 2011, partiva dalla considerazione di alcuni sondaggi, dal fatto che era caduto il governo olandese dell'epoca proprio sul decreto che prolungava la presenza delle truppe olandesi in Afghanistan, alcuni sondaggi sul sostegno dell'opinione pubblica europea in Afghanistan. Insomma, per farla breve, in questo report si diceva: ora dobbiamo trasformare quella che letteralmente loro chiamavano un report della CIA Red Cell, quella che loro chiamano l'apatia, potrebbe trasformarsi in avversione a questa guerra, e quindi noi dobbiamo trasformare invece questa apatia in sostegno. E come facciamo? Ad esempio, è molto interessante, perché diceva, riguardo all'opinione pubblica francese, i francesi sono molto sensibili alle condizioni dei civili in Afghanistan, alla condizione delle donne in Afghanistan, e quindi dobbiamo, diceva letteralmente così, instillare il senso di colpa qualora le truppe dell'ISAF si ritirassero e quindi questi civili si trovassero in balia dei talebani. Mentre invece, per quanto riguardava il pubblico tedesco, sempre secondo questo rapporto, bisognava far leva sull'utilitarismo, per cui una sconfitta dell'ISAF avrebbe significato un'ondata di profughi in Germania, rischi di attentati e cose di questo genere. E quindi, insomma, la raffinatezza della cosa mi ha colpito molto, soprattutto questo suscitare il senso di colpa nelle persone nel momento in cui si dovessero ritirare le nostre truppe. Ricordiamo come all'epoca fosse argomento quotidiano su tutti i giornali, su tutte le trasmissioni televisive. Se uno provava a dire che magari non direte magari dei civili in Afghanistan, era bollato come un menefreghista, come un qualunquista e cose di questo genere. E poi, insomma, abbiamo capito che era soltanto propaganda di guerra, perché poi, da quando se ne sono andati gli americani nel 2021 dall'Afghanistan, non abbiamo visto un articolo sulla condizione dei civili. Chiudo soltanto dicendo che poi mi ha colpito, perché appunto il titolo di questo report era proprio perché contare sull'apatia potrebbe essere di aprire. Praticamente Antonio Scurati, no, che è diventato in quei giorni il vessillo dell'antifascismo, della libertà, eccetera, eccetera, a un certo punto è intervistato da Repubblica, la giornalista, fra le tante domande che gli fa, tante risposte che andavano alla nausea, praticamente fa anche una domanda sull'Ucraina e sul perché secondo lei, secondo lui, i sondaggi continuano a dare un distacco dell'opinione pubblica italiana verso la guerra in Ucraina, e lui usa proprio questa parola intervista su Repubblica, perché dice: purtroppo stiamo andando verso l'apatia. Allora lì mi sono chiesto, così amarevolmente, se magari anche il nostro caro Scurati non si è trovato sulla scrivania qualche report dettato da qualche agenzia statunitense, ma chiaramente, insomma, questo deve poi essere classificato come complottismo, quindi non lo diciamo nemmeno.
No, ma appunto è proprio questo. Il problema è che loro riuscivano a fare tutto ciò in passato e ancora non ci conoscevano benissimo. Oggi, che il livello di profilazione e soprattutto anche di condizionamento, perché loro ci profilano e nello stesso tempo ci condizionano, no? Quindi ci conoscono bene, e più ci conoscono meglio, più capiscono meglio come condizionarci, e quindi ci portano sempre meglio dove vogliono loro, e nel momento stesso in cui ci conoscono ancora meglio riescono a confezionare un tipo di propaganda ancora più personalizzata e ancora più pervasiva e ancora più efficace, e soprattutto tutto, poi arriva nella tasca di ciascuno di noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e quindi si capisce perché c'è sempre più appiattimento, sempre più omologazione, e soprattutto i nativi digitali non tocchino palla e che siano quelli più massimamente più condizionati e più omologati al sistema. Io niente, direi che il nostro tempo è scaduto. Io vi ringrazio veramente per essere stati qui con noi, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Enrica, grazie di essere stata con noi, ringrazio Roberto.
Un saluto a tutti, grazie per l'invito, alla prossima.
Ringrazio ad Alberto, nonostante i problemi di connessione, prima o poi ce la faremo a fare una trasmissione senza avere un qualche tipo di inconveniente tecnico. Diciamo che oggi già essere riusciti a fare la trasmissione rispetto all'altra volta siamo un passo avanti. Comunque grazie sempre della tua presenza e della tua competenza.
Grazie, grazie a te Giorgio, un saluto a tutti. Faremo meglio, dai, anche.
Allora, niente, ci vediamo noi domani mattina alle 8:30 con una nuova puntata di Teleragione, e domani pomeriggio avrò di nuovo l'onore di condurre il talk. E niente, io non posso che rinnovare a tutti l'invito a sostenere il nostro lavoro, come sempre lo dico come un mantra, ma è la verità, noi non abbiamo altra fonte di sostentamento se non la generosità dei nostri ascoltatori, dei nostri supporters, e quindi niente, vi invito a sostenerci, a contribuire. Lo capisco che i tempi sono duri, ma purtroppo all'orizzonte non vi è alternativa a questo. Noi siamo una televisione libera, siamo una televisione indipendente, non abbiamo sponsor, non abbiamo finanziatori occulti, non riceviamo rubli, non riceviamo nulla, se non appunto il contributo volontario delle persone che credono nel nostro lavoro. Noi sicuramente crediamo in quello che facciamo e lo continueremo a fare nonostante tutto. Grazie, appuntamento a domani.